Questa storia comincia lontano da Atene, sull'isola di Tinos, ma finisce in città. Siamo a Pirgos, considerata la capitale dell'arte marmorea ellenica. Ti racconto la vita di gloria, delusioni e follia di Iannoulis Halepas, il più grande scultore greco. Stai ascoltando Filachia, il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Halepas, primo di cinque figli, nacque a Tinos il 24 agosto 1851 e crebbe in un ambiente pieno di polvere e suono di martello, circondato dal marmo. Suo padre Iannis era uno dei più noti artigiani dell'isola e la sua attività toccava tutte le coste dell'Egeo, spingendosi fino al Monte Athos, a Smirne, a Bucarest. E ovviamente includeva Atene e il Pireo. I giochi di Iannoulis non furono palla e trenini, ma argilla e scalpelli. Suo padre viveva per la scultura, sua madre era taciturna e severa, soprattutto determinata a impedire che il figlio seguisse le orme del marito. Doveva studiare, affrancarsi, non lavorare con le mani. Il commerciante era un buon mestiere, maneggiare soldi, non pietre. Studiò, ma di nascosto si intrufolava nella bottega di suo padre o in quella di altri artigiani, dove sua madre non poteva vederlo. Perché Iannoulis potesse continuare gli studi al Politecnico, nel 1869 l'intera famiglia si trasferì ad Atene. Lì frequentò i corsi del greco bavarese Leonidas Drosis e si laureò nel 72 a 21 anni, in anticipo sui tempi. L'anno dopo, una fondazione di Tinos gli concesse una borsa di studio. Avrebbe studiato a Monaco, dove il classicismo della Grecia antica veniva non solo insegnato, ma venerato. Iniziò a esporre le sue opere ed era considerato un talento promettente, al punto da essere ammesso a partecipare anche a bandi destinati a studenti che escludevano le matricole. Ma i tinioti non la pensavano allo stesso modo, la sua borsa di studio venne dimezzata, poi tardò di oltre un anno, infine venne sospesa. Nel 1876 dovette tornare ad Atene e lì aprì la sua bottega. Era amareggiato, ma sapeva bene qual era la sua strada. Ciao mamma, come vedi ho fatto di testa mia. La testa però tornava sempre all'isola, perché c'era la sola persona a cui si fosse mai legato, Marigo Christodoulou, la sua amata Marigula. Non riusciva a dimenticarla. Tornò a Tinos deciso a chiedere la sua mano, ma lei disse no. Quel rifiuto avrebbe ridisegnato il corso della sua vita. Un'altra donna lo avrebbe segnato profondamente. Era il gennaio 1878 quando una persona vestita di nero entrò nella sua bottega. Voleva un monumento funebre per la figlia. Il capolavoro di Halepas, la fanciulla dormiente, Ichimomeni, così la chiamano tutti. Si trova al primo cimitero di Atene ed è la tomba più visitata. La ragazza è Sofia Fendaki, diciottenne, ufficialmente morta per tubercolosi. C'è però un'altra storia più torbida, secondo cui Sofia si sarebbe avvelenata per colpa di un amore proibito. Durante un viaggio a Napoli con suo padre si era innamorata del tenore Mario Giovanni, ma il padre era contrario. Di lei ci resta solo la sua figura addormentata, abbandonata su un giaciglio. Ha i capelli sparsi, le braccia piegate a reggere una croce, la sola cosa che ci fa capire che è morta. È bellissima e struggente, e manco poco che nessuno di noi potesse vederla mai. In un'intervista del 1930 fu lo stesso Halepas a raccontare che la madre di Sofia non era contenta la prima volta che la vide, voleva qualcosa di diverso. L'artista, infuriato, colpì la statua facendole saltare la testa. O così, o niente, all'arte non si comanda. La signora Fendaki si pentì, lo pregò di ricostruirla e nel 1880 fu collocata sulla tomba della figlia. Halepas mise talmente tanto di sé in quell'opera che il suo equilibrio mentale ne fu sconvolto. Succedeva dopo ogni opera di sentirsi svuotato, spesso di distruggere le sue stesse opere, ma stavolta di più. Il crollo mentale era vicino. Tornando a Tinos per riposarsi e riprendersi, si fermò in Italia, a Firenze e a Roma. Tra tutte quelle opere d'arte si sentì rinfrancato, ma l'arrivo a Tinos lo precipitò nuovamente nell'abisso. Tentò più volte il suicidio e dopo una crisi più violenta delle altre, nel 1888 fu ricoverato nel manicomio di Kerkyra. Nessun familiare andò mai a visitarlo, solo il vecchio amico Yorgos Kostandinidis si fece vivo un paio di volte, lo conosceva dai tempi di Monaco. I giorni in ospedale erano vuoti, come si sentiva lui. Il pensiero era bloccato, perso lo sguardo. A interrompere questo lunghissimo nulla, solo una lettera della madre. Suo padre era morto. Il dolore fu incontenibile. Rimase rinchiuso in manicomio fino al 1902, quando la madre lo riprese in casa. Era convinta che la colpa della malattia del figlio fosse la scultura. Ogni volta che lo sorprendeva a modellare la creta, distruggeva la sua opera e gli impediva di continuare. Al ritorno a Pyrgos, il paese lo considerava il pazzo del villaggio. Il solo lavoro che riuscì a rimediare fu badare alle pecore. L'arte era solo un ricordo lontano, lui lo spettro di se stesso. Poi un giorno sbarcò a Tinos Thomopoulos, suo professore del Politecnico. Era incredulo, un tale artista ridotto a fare il pastore su un'isola sperduta. Quando sua madre morì nel 1916, Iannoulis non provò il dolore che gli aveva causato la perdita del padre. Sua madre gli aveva tolto la scultura, che era tutto. Un pomeriggio che nessuno riusciva a trovarlo, lui se ne stava in cantina a modellare un pezzo di argilla. Era finalmente libero, col cuore a pezzi, la mente sconvolta, il corpo quasi invisibile, ma le mani sapevano cosa fare. Fu il primo passo per ricominciare. Thomopoulos copiò alcune delle sue opere perdute e le presentò all'Accademia di Atene. Nel 1925 furono esposte. Kallepas venne riconosciuto per ciò che era, un grande artista. «Arriva tardi», dice lui, che non riesce a godersi quel successo pagato un prezzo troppo alto. Nel 1930 Kallepas tornò ad Atene stabilmente. Era stata sua nipote Irini a convincerlo a trasferirsi da lei, su via Daphnomili 35. Non smise più di scolpire. I suoi soggetti preferiti erano Medea, che scolpì 4 volte, e Satiro, che gioca con Eros, addirittura 12 volte. Quello stesso anno decise di far visita alla fanciulla dormiente e trovò ad aspettarlo una folla di persone che lo osannavano. Dovette intervenire la polizia perché riuscisse a raggiungere la tomba. Erano passati 52 anni da quando aveva scolpito la ragazza. Era emozionato. Qualcuno sostenne che scolpendo la fanciulla dormiente si fosse innamorato di lei. Lui ribadì che aveva amato sempre e solo Marigula. Trascorse ad Atene gli ultimi 8 anni della sua vita. Le sue mani iniziavano a tremare, ma aveva sempre lo scalpello in mano, finché un'emiplegia al braccio destro non lo costrinse a posarlo. Morì il 15 settembre 1938, lasciando 150 opere tra sculture e schizzi, molti dei quali disegnati su vecchi libri contabili del padre. A Pyrgos c'è la sua casa museo, ad Atene quella fanciulla che dormirà per sempre. Lui riposa a pochi metri, in una tomba che nessuno guarda. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima! Filachia!